Ma allora, l'amore è un miraggio. Cioè, l'uomo allora, senza accorgersi, in realtà è schiavo del suo passato? In un certo senso, sì. Ma nello stesso tempo, l'uomo ha la possibilità, ha il dovere, il compito, di creare una verità, la sua verità, a partire da questo miraggio. Cioè, se è vero che la pulsione amorosa dipende da questa protostoria del soggetto, questa storia antica del soggetto, psicanalisi è un'archeologia, no? Risale alla storia antica, storia delle origini, no? Se è vero questo, è vero però anche che l'uomo può assumere liberamente questo passato e unirsi al suo partner in una comunione effettiva di amore. E questo come avviene? Avviene attraverso atti simbolici, come i gesti, le parole, i riti di alleanza. La vita comune, appunto. E al culmine, in maniera appunto che ci spiega un'idea forte questo passaggio simbolico, nel patto coniugale, nella promessa, appunto. No? Questo patto a due, che non è, anche qui, vedete come siamo astratti, no? Cioè, non è il patto coniugale non è la semplice espressione esterna, pubblica, di un sentimento amoroso che esiste già nella nostra volontà. Noi ci amiamo, dopo vabbè, sposarsi in comune così è un fatto burocratico. Anzitutto constatiamo che non si tratta mai di un fatto privato. Il simbolico, appunto, per definizione. Per questo si conclude davanti a testimoni che raccolgono il consenso a nome degli altri, della società, diciamo, no? E anche qui non è solo questione di registrare semplicemente un fatto di cui si attesta, sì, è stato compiuto, questo ha detto così. Il testimone in realtà è il mediatore del simbolico, cioè è il mediatore, il rappresentante di un altro, lo scriverei quasi maiuscolo, che è inappropriabile. Non è lo strumento per cui ci garantiamo di... È proprio davanti a un altro che si può pronunciare un patto. Un altro rispetto ai contraenti, che si pone in questa alterità radicale. Quest'altro che è l'ordine strutturante della legge, della parola concordata tra gli uomini, no? È l'ordine strutturante della parola e della legge, della società, nell'orizzonte della quale avviene ogni comunicazione tra me e te. Cioè, non c'è possibilità tra me e te neanche che giochiamo a carte se non c'è una società, se non c'è una lingua, se non ci sono convenzioni, se non c'è un patto. Quest'altro, che è l'ordine strutturante appunto della parola della legge, che è l'uditore, che è sempre necessario a ogni parola di promessa, a ogni impegno, in quanto sono i rappresentanti di quest'altro, i testimoni, sono appunto indispensabili perché ci sia un patto. Senza essere alla presenza di questo altro trascendente, gli innamorati resterebbero prigionieri di ciò che è naturale, di ciò che c'è di puro affetto in loro, tra loro. In quanto è una parola garantita da quest'altro davanti al quale è pronunciata, la parola del patto coniugale effettua un legame propriamente umano, simbolico appunto. Il nostro amore, se fosse solo innamoramento appunto, no? Passione, insomma, sentimento, in quanto emana dalle profondità corporee arcaiche, l'incantamento amoroso è esposto alle vicissitudini dei desideri inconsci, sempre pronti a spostarsi, tra l'altro, no? La parola del patto traccia a questo incantamento amoroso, questo desiderio, appunto, traccia una direzione. Lo vota a un amore che è da costruire, appunto, no? Cioè questa parola del patto tra un uomo e una donna, rompe l'unità primordiale ed esaustiva alla quale aspira l'immaginario dei soggetti, no? E il desiderio si sottrae alla sua onnipotenza narcisistica e a ciò che di selvaggio c'è in questo carattere narcisistico onnipotente del desiderio, no? E però, perché è questo che pongo l'attenzione su questo elemento inconscio, pulsionale, psichico, no? Presa nelle reti della parola, della promessa, della costruzione simbolica, appunto, la forza pulsionale non è tuttavia cancellata. L'amore non si costruisce a sue spese. Si costruisce con essa, a partire da essa. Cioè l'atto della parola, trascendendo il desiderio, lo sostiene, assumendolo come io, fa parte dell'io. Lungi dal sopprimere il desiderio, gli dona senso a partire da un compito che resta sempre da fare, appunto. Cioè è come se il desiderio zavorrasse, ma in senso positivo, la parola, le desse peso, capito? Le dà il peso della mia carne, della mia storia, capito? Il desiderio zavorra sempre la parola, che ne raccoglie tutte le immagini oscure per farne un legame simbolico con l'altro. Ti do il mio corpo, accolgo il tuo corpo, no? Questo è l'atto di promessa, no? Questo è il patto. Non è che accolgo la tua decisione di sposarmi, accolgo il tuo corpo. Ovviamente la decisione zavorrata da quello che tu sei, dalla tua storia, dai legami, dagli interdetti, dalle disavventure affettive, dalle conquiste. E quindi certo che l'amore accede alla sua verità nella parola del patto. Ma questo appunto non lo scioglie, non lo alleggerisce del suo peso di sessualità, no. L'amore è fatto della pulsione sessuale che emana dal fondo arcaico di un essere a distanza di ciò che lo colma assolutamente. Certo, questa pulsione riceve dalla parola data, dal patto, un potere di superamento, di simbolizzazione. Ma in questo superamento non è abolita la pulsione, la sessualità, appunto, né soggiogata, è semplicemente integrata in un'opera culturale, sociale, no? Quindi l'amore non si realizza attraverso un dominio che va contro la sessualità, che la domina. Al contrario, suppone una libertà che va nel senso delle pulsioni. Quindi siamo molto lontani da una concezione che fonda l'amore su questa capacità della volontà di reprimere i suoi istinti con un dispositivo di contenimento, di raddrizzamento, no? Beh, è questo, sapete, questa concezione del desiderio ha fatto ripensare molto anche l'antropologia morale, no? Delle facoltà, delle passioni dominate intelligenza, dalla volontà, no? E ha messo al centro categoria del desiderio, in questa complessità, tra l'altro, no? E allora si capisce anche che funzione ha la legge, no? Non c'è amore, dicevamo, senza questa mediazione simbolica della parola, della legge, appunto. La parola e la legge mettono i soggetti a distanza da se stessi e dai loro partner, no? E accettando la regolazione di questa mediazione, che l'uomo supera appunto il narcisismo che lo spinge a recuperare quell'unità spezzata a cui ha rinunciato, hai capito? L'unità a cui ha rinunciato immaginariamente. La controprova di questa necessità della legge o dell'ordine simbolico per superare la vana ricerca di sé nell'altro, per turare la falla appunto, ci è fornita dall'amore fusionale, dai diversi modi in cui si esprime l'amore fusionale. Non mi fermo perché dopo magari ci va via il tempo, ma vi indico due esempi, si capiscono subito, no? Due tipi di amore fusionale. Quello di chi pensa che fanno tutto insieme, sono tutt'uno, pensano sempre insieme, no? O quello di chi pensa in termini di complementarietà, che l'altro ha quello che tu non hai. È una pretesa assurda, no? L'ideologia della complementarietà della coppia. Ma chi l'ha detto che i due messi insieme si combaciano? Probabilmente è sé, no? È che sono così. C'è l'ideologia della complementarietà che fa dell'altro l'immagine rovesciata delle mie lacune, capito? Che emana da un desiderio che io, appunto, il mio desiderio non ha rinunciato all'immediatezza di una presenza saturante, la mancanza. Non ho assimilato il limite, non ho ancora capito che sono uno tra gli altri, che pure lei è una tra gli altri. Allora, l'assenza di leggi e di interdetti lascia l'amore prigioniero del narcisismo. In questo, questa analisi si dissocia dall'ottimismo ben pensante, per esempio, che si ribella a ogni legge, che sarebbe negativa per l'amore. Oppure l'idealismo che basta affidarsi alla volontà, o alla spontaneità del sentimento amoroso, no? Abbiamo bisogno della legge. Non però, appunto, secondo questa prospettiva, non ogni concezione di legge. Per esempio, nella rappresentazione tradizionale, la legge, quella che abbiamo predicato noi, no? Avendo vissuto dei secoli in un sistema abbastanza omogeneo e chiuso, ci siamo permessi di definire la legge naturale in tutte le sue applicazioni, no? Quasi che la legge sia un ordine di norme, di valori morali costituiti immediatamente dalla ragione in rapporto alle finalità della natura umana, no? Un bel pacchetto di qualità umane che derivano dalla natura dell'uomo. Cioè, quest'ordine designa il tipo ideale al quale l'uomo dovrebbe confermare il suo agire per realizzare la sua vocazione di uomo. E quindi l'uomo realizza se stesso obbedendo alla sua natura grazie alla ragione, che gli ordina ciò che è il suo bene in rapporto al suo fine. E quindi è in ragione di quest'ordine che, ordine della ragione, ordine ragionevole, che l'uomo deve cercare di dominare i disordini dei suoi sentimenti, dei suoi istinti, per conformarli al fine intrinseco della sua affettività che deve essere al servizio della volontà e della ragione, no? Le scienze umane parlano della legge in termini un po' diversi, che non vuol dire che non resti aperta la questione della legge naturale in termini antropologici, che non si pongono più in questi termini, ovviamente, ma però per far capire come questo approccio in realtà poi permette anche di far posto al desiderio e al suo rapporto con la legge in termini più dinamici, no? La legge non vale in se stessa e per se stessa. Non definisce un ordine ragionevole alla normatività del quale l'individuo si deve sottomettere. La legge non dice ciò che l'uomo dovrebbe essere. È lo strumento che l'uomo si dà e che nello stesso tempo riceve dalla società, l'ethos appunto, per diventare uomo nella società degli uomini, per provare a diventare uomo, per imparare a diventare uomo, no? E il fondamento di questa legge, in questa prospettiva, io non sto parlando, non sto facendo un discorso globale sulla legge, ma però interessante, mi pare. Il fondamento della legge, in questa prospettiva, è la proibizione della soddisfazione immediata. La legge delle leggi è la proibizione dell'incesto, no? Che segna il passaggio dalla natura alla cultura e allo scambio, appunto. Questo interdetto è dell'ordine del linguaggio e rimanda a una prima identificazione del soggetto, a un significante che separa l'uomo, lo aliena, lo mette da fronte a qualcos'altro, no? Che attua un primo taglio, che strappa il soggetto al magma della presenza immediata, da cui niente emerge, no? Quindi, se la legge ha per origine il primo significante, la parola appunto, che interdice, non si basa su un contenuto della natura umana, ma su una certa rappresentazione della natura umana. E non è neanche un limite imposto dall'esterno a un desiderio che preesiste. È esattamente la nascita del desiderio, capito? La possibilità del desiderio di giocarsi. Non c'è desiderio senza perdita, appunto. E se non c'è questa rottura originaria della proibizione dell'interdetto, non c'è né perdita, né mancanza, né soggetto, né desiderio, né uomo, né morale. L'interdetto primigenio, ciò che ci diciamo tra, apre al desiderio, alla parola, allo scambio. E quindi non è tanto ciò che è l'uomo che fonda la legge, ma è l'ordine della legge che fonda l'uomo. E anche qui le suggestioni teologiche sono tante, no? Diciamo che a fondarci è la parola di un altro, la parola di Dio. E non è soltanto questa parola, non è solo originaria, ma è originante. Perché è fondamento della cultura, dell'ordine intero della parola, è il presupposto necessario a ogni legge. Come l'interdetto dell'incesto, che segna l'ingresso dell'uomo nell'ordine della cultura, anche le altre leggi formulate e veicolate dalla società rimandano tutte a una separazione originaria, a un intaglio nell'ordine naturale. Cioè, quando noi non osserviamo le leggi, chiudiamo questo intaglio che crea i soggetti alla loro comunicazione. Ricuciamo il caos, no? L'illegalità, appunto. È una radicale immoralità, perché distrugge l'umano tra noi. Perché tutte le leggi sociali che vengono in qualche maniera dalla prima, che è la legge della proibizione dell'incesto, in realtà appunto sono così fondamentali? Perché hanno la loro giustificazione nel fatto che mirano tutte, in maniera diversa evidentemente, a mantenere la distanza che l'uomo deve tenere rispetto al suo desiderio, senza la quale distanza non può essere mantenuta la parola. Non c'è fedeltà, non c'è patto, appunto. E invece l'uomo che è avvolto dalla legge si vede imporre le regole del gioco umano. E questo gli permette, gli dà il compito di trovare la sua identità di soggetto in riferimento agli altri, riconosciuti come altri soggetti, capito? Cioè, la legge mi lega agli altri, nella differenza accettata, no? Cioè, regolando i rapporti tra soggetti, permette a loro di vivere insieme. Mi dà la possibilità di essere uno tra gli altri. E quindi la legge, ogni legge, in maniera diversa, costituisce l'uomo come soggetto distinto dagli altri soggetti e tuttavia in relazione con loro. Questo è il simbolico, no? Lo scambio simbolico. E quindi poi qui si aprirebbe tutto un discorso sul senso delle leggi cristallizzate, compreso il Decalogo, no? Il quale cristallizza una certa forma della reciprocità, del dialogo con gli altri, ma ha tutta la sua relatività e quindi le leggi vanno... il patto va rifatto nelle situazioni culturali, E la trappola, si capisce anche la trappola che le leggi formulate possono costituire proprio perché sono una trappola del narcisismo, no? Perché ancora una volta nella nostra ricerca fusionale dell'oggetto perfetto e saturante, l'uomo può attaccarsi alla legge per se stessa, per rifugiarsi in essa come il suo bene, capito, no? I fondamentalismi. L'intolleranza, la violenza, appunto, è una forma di legame alla legge.